такі умінні.
La discussione è decisamente animata. Alcuni nostalgici, vestiti con la divisa dell'Armata Rossa, stanno cercando di pitturare di verde un carro armato sovietico pesante del tipo IS-2, utilizzato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È quanto successo a Brno, Repubblica Ceca, pochi mesi fa. Un gruppo di persone ha cercato di impedire che il mezzo fosse ridipinto con i colori originali. Non si tratta di un carro qualsiasi, ma di quello esposto a Praga subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, simbolo della liberazione della città ad opera dell'esercito di Mosca, poi diventato cupo riferimento all'occupazione sovietica del 1968, dipinto di rosa nel 1991 dall'artista praghese David Cerny, con un enorme dito medio di cartapesta che spuntava dalla torretta e da allora considerato il più esplicito riferimento al nuovo corso democratico della Cecoslovacchia dopo la caduta del muro. Chi ha vissuto quel periodo politico non dimentica certo il carro armato rosa, come Irina Siklova, tra le voci più autorevoli di Carta 77, il movimento di dissenso al regime sovietico dopo il 1968.
Ovviamente fa parte della nostra storia. La ricordo perfettamente quell'opera di David Cerny, ma a quel tempo al Parlamento alcune persone erano state cooptate e dall'epoca erano definite dissidenti. Non amo questo termine. Quelle persone aiutarono David Cerny a colorare il carro armato di rosa. Molti di loro erano miei amici. Alcuni obiettarono che quelle persone che utilizzavano colore pennelli erano ormai parte del Parlamento, parte del governo. Ma era una cosa priva di senso. All'epoca fu interessante il dibattito su cosa rappresentasse allora davvero il Parlamento, chi appartenesse davvero al governo. Nessuno era in grado all'epoca di dirlo.
What it is the Parliament who belongs to the government or new government? Nobody didn't know.
Non era, insomma, un carro armato qualsiasi, ma il messaggio più chiaro e evidente per indicare dove si trovasse il vero centro del potere. Thomas Jakel, Istituto di Storia Militare di Praga.
The tank was primarily erected in 1945 as a remembrance of Soviet tanks which came to Prague in 1945.
Quel carro armato fu collocato a Praga nel 1945, come ricordo dell'arrivo dei carri armati sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma durante l'occupazione della Cecoslovacchia, quel monumento era percepito soprattutto come un ricordo dell'occupazione sovietica. I carri armati erano infatti la componente principale più visibile dell'invasione della presenza militare del 1968. Quel carro armato era anche al centro di una controversia storica. Secondo la propaganda comunista, quel carro armato era il primo ad essere entrato a Praga durante la Seconda Guerra Mondiale. Veniva spiegato nelle scuole, era indicato così nei libri di storia e sui testi usati dai ragazzi. Veniva addirittura raccontata quella vicenda dal punto di vista del carro armato. Ma era una bugia bella e buona, non c'era nulla di vero, soprattutto perché il tipo di carro armato del monumento era differente da quelli utilizzati dai sovietici sul fronte praghese. Inoltre la piazza che ospitava il monumento era collegata con la rivolta che gli abitanti organizzarono pochi giorni prima della fine della guerra contro i tedeschi e prima che le truppe di Stalin giungessero in città. Molti abitanti e soldati cecoslovacchi aiutarono la resistenza praghese contro le truppe tedesche e contro l'avanzata dell'Armata Rossa. Questo tema era assolutamente tabù nella narrazione della storia recente della Cecoslovacchia, soprattutto durante il regime comunista.
So in 1919 it was year where the Soviet occupation forces started to leave Czechoslovakia.
Dal 1990 la presenza sovietica si ridusse con gradualità dopo il crollo del muro di Berlino e la comparsa anche qui di un governo democratico. Non ci fu nessun bagno di sangue e forse fu un miracolo. L'abbandono della presenza sovietica fu totalmente pacifica. La performance dell'artista David Cerny fu percepita come un ammonimento per il futuro. Il dito medio alzato in mezzo al carro armato e l'utilizzo del colore rosa, che è il colore meno militare in assoluto sulla terra, provocò un forte risentimento da parte di chi ancora sosteneva la propaganda pro-Unione Sovietica.
Pro-Soviet propagandists started to campaign against it, and there were a lot of discussions around the monument these days.
Dopo quella colorata manifestazione di dissenso ci furono incidenti, proteste, l'artista fu arrestato, il governo si vide costretto a porgere scuse ufficiali all'Unione Sovietica.
This time it was not. This apologizing of Soviet Union, it was only...
È vero che queste scuse furono presentate all'inizio di tutta la vicenda. Noi per gli accordi di Yalta eravamo entrati nella sfera di influenza di Mosca. Credo che la differenza tra la propaganda e la realtà fosse chiara. La gente era informata, ma preferiva evitare di parlare di questo tema. Questa è, secondo me, la differenza tra idea e ideologia. L'ideologia è una forma di spiegazione della storia.
And this is the difference between idea and ideology. Ideology like a type of explanation of the history.
It was a feeling that the Soviet army should be at home at first. It was the strongest feeling at that time, and I think that nobody.
Ci fu l'impressione che le truppe sovietiche avrebbero dovuto lasciare definitivamente il paese. Nessuno ipotizzò una reazione militare da parte sovietica, ma fu effettivamente toccato un punto nevralgico delle relazioni storiche tra Cecoslovacchia e Unione Sovietica. Bisogna sempre tenere presente che la storia militare della Cecoslovacchia inizia proprio in Russia, con le truppe provenienti da Praga che combattono i bolscevichi nel 1918. È una storia ricca di scambi tra i due eserciti e nel 1991, con l'opera di Cerny, molti tabù che erano mantenuti in vita dai sostenitori del comunismo e del vecchio regime finalmente vennero alla luce. Non è facile capire come mai fino ad allora, ad esempio, nelle biblioteche, i libri di storia della Cecoslovacchia non fossero ammessi. Anche il possesso di questi volumi era vietato. Erano previste sanzioni, gli studiosi di storia erano in esilio e proprio nel periodo della performance di Cerny si stava cominciando a studiare meglio la nostra storia. Tutti questi dettagli di quel periodo devono essere tenuti in considerazione.
And all these circumstances must be kept in mind when this all happened.
Incontrare David Cerny a Praga è quanto mai semplice, il suo studio si raggiunge facilmente in tram, alla periferia della capitale. Il numero di telefono è sul suo sito internet. Lavora in un vecchio edificio che in passato era uno stabilimento per la trasformazione della carne. Intorno a noi i binari di una stazione destinata al traffico merci e un deposito di rottami, ma l'aria è decisamente vivace.
It's called Meat Factory and it's the institution which I founded and running because
Si chiama Meat Factory ed è una istituzione che ho fondato e che porto avanti. Ci sono studi e postazioni di lavoro per artisti internazionali che possono venire qui e lavorare per un certo periodo, da 3 a 6 mesi. Ci sono 2 gallerie per esposizioni, una sala concerti, un teatro. L'ho inaugurata 10 anni fa.
Trovare uno spazio non rumoroso per l'intervista è tutt'altro che facile. Spesso la struttura è utilizzata per iniziative diverse. È appena terminata infatti una giornata per le scuole cittadine organizzata dalla locale Croce Rossa. Troviamo rifugio nel teatro. David Cerny è conosciuto anche in Svizzera. Una sua installazione domina la piazzetta antistante un prestigioso liceo di Zuoz nel canton Grigioni.
There was a request to do something for the main square or main or round square.
C'era una richiesta per fare qualcosa per la piazza principale o una piazza di forma circolare. E siccome c'è sempre molta neve, ho pensato di realizzare qualcosa che non avesse nessuna superficie utile per la neve. Quindi ho disegnato qualcosa composto da pezzi perpendicolari di metallo dove la neve non possa posarsi. Il disegno è perciò visibile anche durante l'inverno. Si chiama Der Denker, il pensatore, siccome si trova di fronte a un liceo. Da un lato si vede il profilo, la testa, mentre se si osserva di lato si vede esclusivamente il cervello. Insomma, si tratta della parte del corpo che usiamo di più quando si parla di istruzione e cosa c'è dietro. Si può anche entrare all'interno di questa struttura e vedere la struttura dal di dentro, che è molto bella.
Lei è diventato famosissimo nel 1991 dopo aver dipinto di rosa quello che era considerato il simbolo dell'oppressione sovietica dopo l'invasione del 1968. Cosa la spinse a compiere quel gesto?
The paint I probably bought somewhere in some supermarket and why I decided to repaint the tank.
Il colore l'ho comprato in qualche supermarket. E perché ho deciso di ripitturare quel carro armato? Prima di tutto è una storia di oltre 25 anni fa. Ero un wild, ma la cosa divertente è che ora è esposto a Brno, parte di una esposizione dedicata agli anni 90. Quel carro armato rosa è diventato uno dei simboli degli anni 90. Ho deciso di farlo perché era un carro armato, un simbolo militare russo che fin dal 1968 era considerato il simbolo dell'occupazione militare russa. Pensavo che fosse la cosa giusta da fare ed oltretutto una cosa bella da fare, ricordare che eravamo stati occupati dall'Unione Sovietica. Non posso quindi considerare quel carro armato rosa come un'opera d'arte, bensì una constatazione oggettiva.
Sort of say that we were for a long time occupied by Russians. So that was a statement. It was not really an art piece.
Quel carro armato sovietico è destinato a essere un simbolo diverso a seconda del periodo storico nel quale lo si osserva. È diventata infatti una delle immagini degli anni 90. Ma ricorda le sue sensazioni allora e le reazioni da parte dell'opinione pubblica?
It's been repainted right after that when the Russians protested. By Czech Army on a green.
Era stato ripitturato subito dopo nel colore originale. L'esercito della Cecoslovacchia ha utilizzato il verde originale e due settimane dopo è stato nuovamente ridipinto di rosa da alcuni membri del Parlamento. In quei giorni concitati c'erano numerosi esponenti politici pronti a difendermi. Avevano l'immunità e quindi si potevano comportare come si sono comportati perché la polizia non poteva intervenire. Quella fu la reazione. Non mi ricordo con precisione quali furono le mie sensazioni allora e se mi aspettassi qualche reazione di qualche genere. È passato troppo tempo, ma ricordo che la reazione fu enorme, sì. Fu uno scandalo che fu notato in tutta Europa, in parte perché coinvolgeva i russi, in parte perché si sentirono offesi. In quel periodo c'erano ancora truppe dell'Unione Sovietica nella nostra nazione.
It was partly because of the Russians. It was partly because the Russians felt offended and in that time there were still a lot of Russian troops in our country.
I tempi stavano cambiando, il carro armato non era più un simbolo di propaganda. Numerose famiglie a Praga conservano gelosamente in salotto la foto davanti al carro armato rosa. Intere famiglie in posa davanti al monumento, mamme con in braccio i bambini. Irina Siklova.
Sì, ovviamente. E credo che più che le armi, a fare comprendere la situazione erano le piccole provocazioni, che spesso sono più importanti per noi per combattere. Sono le vere armi. Succedeva lo stesso nei confronti dei tedeschi durante l'occupazione nazista. Sono molto anziana, ho passato l'ottantina e ricordo che le barzellette giocavano un ruolo molto importante.
L'ironia e il prendersi gioco del potere fa ancora parte della tradizione del popolo ceco.
Sì, credo che faccia parte della tradizione del popolo ceco. E quando lo scherzo diventa realtà, diventa parte della vita politica del paese. Oggi direi che non è più così. È difficile trovare delle persone che compiono scherzi o fanno battute sulla politica. Non c'è più questa passione per i doppi sensi, ad esempio.
È il 21 agosto 1968, nella notte è cominciata l'occupazione anche di Radio Praga, come ritroviamo nei documenti sonori conservati nell'archivio della RSI. Il Presidente della Repubblica, Ludwig Svoboda, annuncia l'occupazione delle truppe sovietiche e del Patto di Varsavia. Nel messaggio radiofonico sostiene che si tratta di un atto contrario al volere del governo. I carri armati stazionano nelle vie della capitale Praga. Sono ovunque. anche davanti alla stazione della radio. Dai microfoni l'invito a non rischiare la vita, a non uscire di casa. Poco dopo le trasmissioni saranno interrotte. In Occidente, sulle onde medie e sulle onde corte, verranno comunque ricevuti messaggi con l'invito a raccontare ciò che sta succedendo in Cecoslovacchia.
Radio Prague émettait un livre Tchécoslovaquie à Prague. Les journaux ont parlé ce matin, malgré que les occupants se soient emparés des rédactions des journaux et des imprimeries. Tous les journaux portent la devise.
We appeal to all radio stations in Romania, Yugoslavia. Please inform about the situation in the Czechoslovak Socialist Republic.
Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati, corre il dolore.
Ma Praga è sola, come titolerà il quotidiano italiano Il Manifesto, un'analisi lucida ed efficace che costerà ai sostenitori della primavera sessantottina cecoslovacca l'espulsione dal Partito Comunista Italiano. Anche altri movimenti di sinistra nell'Europa occidentale erano incerti sulla posizione da tenere. Stare con Mosca? Cercare di capire cosa si volesse in alcune realtà dell'Europa dell'Est, come l'Ungheria nel 1956, la Polonia e la Cecoslovacchia nel 1968?
Quando quel fumo si sparse lontano, Janus di nuovo sul rogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga.
Nemmeno il suicidio di Jan Palach nel 1969 smosse le coscienze. Riportando la storia indietro nel tempo, quando il teologo riformatore boemo Janus fu condannato al rogo, lo studente universitario si bruciò vivo in piazza San Venceslao, a Praga, un messaggio di protesta che solo da pochi al di fuori della Cecoslovacchia sarà compreso. A Praga, invece, il vento era definitivamente e irreversibilmente cambiato. Il dissenso porta alla nascita di Carta 77, i suoi leader diventeranno la classe dirigente ceca e slovacca con la rivoluzione di velluto del 1989. Ma quei circa 250 cecoslovacchi che firmarono quel documento nel 1977 si resero conto dell'importanza di quel gesto? Irina Siklova.
I am about this relative very well informed because official I was working in the hospital, yes.
Sono ben informata su questo tema. All'epoca lavoravo in ospedale. Quella era la mia occupazione ufficiale. Ma il lavoro che in realtà svolgevo segretamente era quello di postina, diciamo così. Riuscivo a spedire documenti e progetti all'estero. Non ero controllata più di tanto e non venivano controllate nemmeno le lettere che spedivo. Posso dire con tutta franchezza che non avrei mai immaginato quanti libri e documenti sarebbero stati pubblicati sul nostro movimento dissidente Carta 77. In tutto riuscimmo a portare all'estero 572 documenti su argomenti diversi che secondo noi all'epoca avevano grande importanza, dalle questioni ambientali della Boemia settentrionale alla realtà dei pensionati, dalle difficoltà della classe lavoratrice fino alla condizione femminile. Li conservo gelosamente quei tre enormi volumi che raccolgono ciò che abbiamo scritto e sottoscritto nel corso di quegli anni.
When I, in December 1989, yes, I have first time crossed the border and I have visited a documentation center which was abroad.
Nel dicembre del 1989, per la prima volta, sono stata in grado di attraversare il confine, uscire dalla Cecoslovacchia, e ho visitato il centro di documentazione che si trovava all'estero, presso il castello Schwarzenberg di Scheinfeld, ed ho avuto la possibilità di comprendere finalmente quanto materiale era stato scritto. Senza nessun contributo finanziario, senza nessun sostegno di nessun tipo, avevamo fatto un lavoro importante. Per me fu qualcosa di incredibile.
Questo modo di affrontare i problemi aiutò la prima generazione democratica in Cecoslovacchia. I politici della Repubblica Ceca sono stati più o meno tutti formati in questo modo.
Of course, yes. But do you know it is this generation which have had the experiences first.
Sì, ovviamente. Fu la generazione che provò quell'esperienza. Fu la prima a costruire qualcosa che si potesse definire democratico, perché fino ad allora l'influenza sovietica era stata totale. Le cose iniziarono a cambiare nel 1968. Anzi, da alcuni anni era già in corso un lento processo di cambiamento. Quell'anno però fu decisivo, quella generazione era soddisfatta delle novità introdotte in politica. C'era un largo consenso. Quasi tutto ciò ora è praticamente dimenticato. La nuova generazione non sa nulla di quel periodo. Ora sono in pensione, ma ho ancora un contatto con gli studenti universitari, insegno all'Ateneo nella facoltà di filosofia. E so quanto questi ragazzi non siano informati. Hanno la possibilità di conoscere, ma non sentono il bisogno di capire quel periodo storico nazionale. Ricordo benissimo invece quanto venissero letti quei documenti che il gruppo Carta 77 preparava e anche le difficoltà di produrli. Mi commuovo quasi se ricordo le macchine da scrivere che venivano usate. Ma la gente li leggeva e come? So però che questa attitudine a non guardare indietro da parte dei giovani è un problema comune non solo nella mia nazione.
This problem, but it is not only problem in my country.
It used to be a mix of cultures. Now, after 40 years of occupation of the communism or destruction of communism, it's not anymore the entrenched.
Sì, in effetti, in passato Praga era luogo di incontro di culture diverse, ma dopo 40 anni di occupazione da parte del regime comunista, questa non è più una città internazionale. Non ha più ritrovato quello spirito. Se cammini per la città, puoi avere l'impressione che Praga sia una città internazionale. Ci sono un sacco di turisti. È una industria, quella del turismo, che cresce in maniera esponenziale. Negli ultimi 5 anni addirittura esplosa. Sono d'accordo, è vero, ma non è la stessa città uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Quella era una città internazionale, molto più aperta al mondo di quanto non sia ora. Questa è la prima considerazione. La seconda è: perché le cose stanno così? Beh, questa è per la verità una società molto chiusa. Devi, diciamo così, rispettare certe regole, anche se non scritte, se vuoi essere presente ad alcune esibizioni, eccetera. Si tratta di una società chiusa, devi rispettare alcune norme e perfino in una realtà che dovrebbe essere molto aperta, come il mondo dell'arte, alla quale io teoricamente appartengo, io mi rifiuto di rispettare le regole.
Even in the totally open category which are supposed to be. And I never obey the rules.
Irina Siklova, lei ha accennato all'indifferenza e alla scarsa conoscenza di quel periodo storico da parte delle nuove generazioni. Cosa dobbiamo fare allora per cambiare le cose, per avere più giovani impegnati in politica, come avveniva in passato? Abbiamo bisogno di un maggior numero di artisti che dipingano di rosa i monumenti e i carri armati in città?
I think that this artist is a provocation. Yes? Good. Perfect.
Penso che quella dell'artista fosse una provocazione, una perfetta provocazione. Ma la provocazione è più importante se è proibita, se è qualcosa impossibile da realizzare. Se tutto è lecito, c'è la possibilità che il rischio sia minimo. Questo è il problema che ha la democrazia.
Se lei avesse un pennello e un barattolo di vernice rosa, cosa dipingerebbe oggi con quel colore?
Why it was pink? Yes, because here was very often red, yes? Red government, red revolution.
Il colore era rosa perché di solito si usava dappertutto il rosso. Il governo era rosso, la rivoluzione era rossa, eccetera. Il rosa è chiaramente un colore scherzoso, il colore dell'amore e della libertà. Difficile collocarlo in un accordo politico. Di solito si usa il nero o il rosso, il marrone. Abbiamo bisogno di più rosa, che non appartiene a nessuna corrente politica. Il giallo è complesso, pericoloso, collegato anche qui a Praga con la storia della Shoah. Il blu è legato ai movimenti pacifisti. Per una nuova provocazione, credo che il rosa sia perciò perfetto.
I think that this pink is perfect color for it.
I don't think that I would probably using the paint again.
Non credo che userei di nuovo quella tecnica. Era una cosa che potevo fare allora e ora sono cambiato. Ho lasciato quel periodo alle spalle.
Moved from that time further.
La città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga.
Il brano Primavera di Praga di Francesco Guccini è del 1970 e inciso nell'album Francesco 2 anni dopo. Sono intervenuti l'artista David Cerni, la dissidente di Carta 77 e docente universitaria Irina Siklova e lo storico Thomas Jackel.
Il carro armato fu collocato all'Istituto di Storia Militare di Praga. Abbiamo diversi musei che si occupano di questo tema. E fu collocato nel Museo Wiseli e si trova ancora esposto in quella struttura. ha anche conservato il colore rosa. Abbiamo deciso di lasciarlo con quel colore. Diciamo che ha avuto una vita piuttosto travagliata, non solo artistica ma anche militare. È un simbolo della collaborazione tra gli eserciti della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica e della loro cooperazione storica.
Czechoslovak-Russian mutual contacts.